www.redigio.it e la storia continua. Federico Barbarossa, Milano e la Lega Lombarda. Continua dalla puntata precedente. I rigori invernali portano una tregua nelle terre lombarde, ma non nel quadro politico italiano. L'improvvisa morte di Papa Adriano IV apre una crisi all'interno della Chiesa. Le pressioni imperiali, per designare un pontefice di proprio gradimento, svaniscono di fronte all'elezione del cardinale Rolando Bandinelli, col nome di Alessandro III, che, in qualità di delegato apostolico, nel 1157 aveva detto senza ambagi a Federico stesso che l'imperatore teneva l'imperio per concessione del pontefice. Il Barbarossa gli contrappone Vittore IV al secolo Ottaviano de Monticelli ed è lo scisma. La contesa assume un aspetto marcatamente religioso, anche perché i milanesi si affrettano a proclamare che il loro papa era quello della Chiesa Cattolica, Alessandro III. Si pongono così le fondamenta di un'alleanza salutata con entusiasmo da Don Vitaliano Rossi e destinata a garantire l'unità della Chiesa e la libertà dei comuni. E nell'agosto del 1160 Federico I, sconfitto a Carcano, si rifugia tra le mura di Como, dove è raggiunto dalla notizia della scomunica papale. Da questo momento tutti i suoi sudditi erano sciolti dal giuramento di fedeltà che gli avevano prestato. D'ora in poi, chi gli avesse, non diciamo prestato omaggio, ma anche soltanto offerto ospitalità, cibo e bevanda, sarebbe incorso a sua volta nella scomunica. Non era più l'imperatore, ma Federico lo scomunicato, la bestia feroce, il nemico della Chiesa. Annota compiaciuto Don Vitaliano Rossi che questo colpo all'autorità imperiale era troppo necessario per dare conforto ai Lombardi a sostenere l'ira teutonica. Il tempo grosso si avvicinava e infatti la vendetta si profila con il sopraggiungere della bella stagione. E ricevuti i rinforzi della Germania nella primavera del 1161, le milizie del Barbarossa, scorazzando in larghi ondeggiamenti intorno a Milano, tramutarono la ridente campagna in brullo deserto. E prima di cingere nuovamente ad assedio la città simbolo alle libertà comunali, Federico I vuole fare intorno adesso terra bruciata, per togliere al nemico ogni possibilità di ricevere rifornimenti o rinforzi, sostenuto in questa impresa dalle truppe di Novara, Asti, Vercelli, Como, Lodi, Bergamo, Cremona, Pavia, nel Monferrato, del Malaspina e dei conti di Biandrate. Il lungo e spietato assedio, cominciato nell'agosto del 1161, si conclude nei primi mesi dell'anno seguente e, schiacciata dalla fame, dalle epidemie e dalle contese tra le fazioni, Milano si abbandona alla resa incondizionata, affidandosi alla clemenza di Federico I. Scrive Don Vitaliano Rossi che ai dolori non più sopportabili della fame si erano aggiunti quelli della discordia, da qui le diserzioni, che vanificano anche l'ultimo tentativo dei consoli per scongiurare l'estremo eccidio della città. Durante l'assedio, Federico I non aveva mostrato alcuna pietà per i nemici e il suo atteggiamento non poteva mutare dopo la loro resa. Il primo giorno di marzo del 1162 i consoli e 8 cavalieri milanesi, Le spade denudate e appese al collo si presentano alla residenza imperiale di Lodi per implorare la sua misericordia. 3 giorni dopo, 300 cavalieri consegnano nelle mani del Barbarossa i vessilli della città e gli baciano il piede in segno di sottomissione. E persino il carroccio viene portato al suo cospetto e coloro che lo guidavano, con mosse esperte, piegarono verso terra tutta la costruzione insieme con l'albero. Nella circostanza si parlò di patti, ma si vuole la resa incondizionata, che viene accettata confidando nella misericordia dell'imperatore. Speranza vana, perché la domanda retorica di Don Vitaliano Rossi richiama alla mente il demone del male della tradizione popolare brigantera. Ma era Federico l'uomo da sentire i moti pietosi? L'imperatore concede salva la vita ai milanesi e li scioglie dal bando, riservandosi di far conoscere successivamente le sue ultime determinazioni, comunicate ai milanesi il 18 marzo del 1162, con un editto in cui si ordinava il trasferimento di tutti gli abitanti nei vicini borghi di Campania e l'abrasione della città in 8 giorni. È una pagina triste nella storia di Milano, tristissima per quella italiana, perché a smantellarla dalle fondamenta sono proprio i suoi rivali lombardi, ai quali Federico I accorda di buon grado questo privilegio. Un evento che non può passare sotto silenzio, ma viene liquidata da Don Vitaliano Rossi con poche parole intrise di amarezza. Non se ne impiegarono tanti della foga delle città italiane che comprarono il piacere della vendetta. I lodigiani demoliscono Porta Orientale, i cremonesi distruggono Porta Romana, i novaresi radono al suolo Porta Vercellina. I comaschi abbattono Porta Comasina, i pavesi distruggono Porta Ticinese e gli abitanti del Seprio e della Martesana annientano Porta Nuova, un'operazione feroce e radicale. Come non può esserlo un atto di esorcismo contro la potenza dominatrice lungamente temuta. Federico I pensava di avere finalmente portato a compimento il proprio disegno politico. Milano non avrebbe più spadroneggiato nella ricca pianura padana e tutti i comuni e i feudatari si erano sottomessi al suo potere. www.redigio.it e la storia continua.